Allora, sono le 3:02, io comincerei puntualmente con un saluto fraterno e amico a tutti voi che avete accettato, accolto la proposta che abbiamo formulato Don Franco e il sottoscritto in un periodo di tempo abbastanza prolungato. Se venite avanti, guardate, qui dovremo. Allora, questo programma è un programma anche abbastanza accattivante perché, anche come è scritto, è anche una bella, direi, espressione di una fede grande nella progettualità di Dio. Se l'amore è amore, e l'amore comincia da Dio. E poi scende, arriva nella storia, nella vita, nelle realtà della nostra quotidianità. Ebbene, per questo compito così bello e anche così grande, viene Don Franco Manzi, che molti di voi, quelli che provengono da Abbiategrasso, già conoscono per almeno 3 volte. Uno nella scuola di teologia, che è durata 5 anni, e poi per un biennio della scuola biblica, che è al secondo anno già quasi in via di conclusione. E io so che molti, sentendo anche il nome, e l'ho scritto anche sul giornale L'Avvenire di settimana scorsa, ecco, è un nome che garantisce serietà di impostazione. Non è la predichetta che si fa in preparazione al matrimonio, come così tante volte viene fatto. Qui si vuole davvero affrontare con un grande impegno. Noi abbiamo fatto solo 4 incontri su questa realtà che possiamo già poi oggi. Il Signore è testimone fra te e la donna della tua giovinezza. Quindi la rivelazione dell'Antico Testamento sul matrimonio. Poi, 1 marzo, la rivelazione di Cristo sul matrimonio nel compimento della rivelazione. Poi il terzo incontro, che sarà domenica in aprile, non la prima perché la prima è Pasqua. Ma la seconda, il 12 di aprile, ecco allora, terzo incontro, il principio e il fondamento della comunione dei diversi. L'ultimo è la sacramentalità del matrimonio e la ministerialità della Chiesa, quindi vedere proprio il matrimonio che vede la famiglia non più come oggetto da evangelizzare, ma come soggetto di evangelizzazione, come punto di riferimento che scaturisce dall'amore di Cristo, arriva alla coppia e dalla coppia si irradia nella comunità. Ecco, mi pare che le tematiche sono anche molto belle. Allora facciamo così: Don Franco parlerà per circa tre quarti d'ora, come suo solito, poi dopo si ferma e chi desidera venire a messa alle 4:30 la celebro io e quindi ecco andiamo lì. Chi invece vuole rimanere perché a messa già è andato può rimanere qui non più e non oltre alle 5. Alle 5 si conclude. Avanti, tu che sei su altezza, vieni qui davanti adesso. Onofrio, vieni. Ecco, bravi. Ecco. Allora, le conosco ormai queste facce alcune. Vorrei dire due piccole cosette. Neanche il cane muove la coda per niente. Allora io vorrei dirvi due cosette. La prima è per quanto riguarda l'incontro. È lasciato ad una libera offerta nell'entrare o nell'uscire, ognuno però se lo devi sentire così anche come una coscienza, perché tra la pubblicità, le cose, eccetera. La seconda cosa è il consiglio. Don Franco, non abbiamo fatto le dispense, ma perché Don Franco ha fatto questo bel volumetto che voi trovate all'ingresso, questo volumetto che chi lo vuole prendere libero di prenderlo, porta in evidenza tutte le tematiche che lui affronterà in queste quattro lezioni. Ecco, io credo, è uno anche molto bello, vedo che i titoli e anche gli iscritti si combaciano molte cose. Allora, io, mentre vi ringrazio della vostra disponibilità, dico un grazie fraterno proprio a te, Don Franco, che mi accompagni a mano che la vita si svolge, anche da Abbiategrasso fino qui adesso a Mesero. E io spero che sia la prima volta, perché se dico la prima vuol dire che ci sarà qualche altra volta. Vedo. Ecco, adesso è molto impegnato, io lo so, perché adesso qualche responsabilità nel seminario di Venegono ce l'ha e quindi il tempo gli è. Però ha tanto in magazzino che può benissimo aiutare anche il nostro cammino. Grazie.
Anch'io ricambio questa vostra accoglienza, ringrazio Don Paolo di avermi invitato a parlare su un tema effettivamente un po' difficile, soprattutto oggi, però per noi cristiani fondamentale. Iniziamo a fare questo cammino insieme, come sa chi mi segue o chi mi ha seguito ad Abbiategrasso, io tento di fare una proposta soda. Potrei anche disporre delle dispense per voi, ma visto che era uscito il libro, forse è scritto bene, vale la pena. Dopodiché, se sono stato oscuro, se sono stato veloce in qualche passaggio, se ci sono comunque intuizioni, ecco, a me piacerebbe davvero che anche il secondo momento, la seconda oretta, diciamo così, fosse arricchente un po' per tutti, nel senso sia delle domande sia dell'apporto che ciascuno può dare agli altri, di quello che lo Spirito Santo soffiando suggerisce a ciascuno di noi. Quest'oggi affrontiamo un tema un po' lontano per certi versi, partiamo dall'Antico Testamento, ma partiamo in maniera appunto per cercare dei criteri di lettura da cristiani anche di questo percorso che Dio ha fatto fare al popolo di Israele su un tema così spinoso per certi versi ma anche entusiasmante come il matrimonio. E partirei come chiave di lettura da un testo che padre Pierre Benoît scrisse per preparare il Concilio Vaticano II. Proprio ci dà la chiave di lettura di alcuni testi che vedremo insieme. Scrive così questo studioso: Dio non impegna tutta la sua verità in ciascuna frase della Bibbia. Volerlo prendere in parola per un'espressione che correggerà più tardi è fare violenza alla sua parola. Correggere, ho detto. In effetti la pedagogia divina non è proceduta solamente mediante complementi e perfezionamenti, ha operato anche correzioni, anzi soppressioni. Per far filtrare un raggio di verità, Dio accettava la ganga di errore e di immoralità che restava però del tutto materiale e che egli si guardava bene dall'insegnare per se stessa. Al contrario, Dio si riservava di eliminare in seguito questa ganga, purificando, chiarificando, affinando sempre più le espressioni della sua verità, fino al giorno in cui avrebbe potuto darle tutto il suo splendore nella manifestazione del figlio suo. Vi è stato detto, ma io vi dico. Ecco, con questa consapevolezza della pedagogia che Dio ha messo in atto lungo tutta la storia della salvezza, iniziamo quest'oggi questo breve percorso biblico in quattro incontri, dove cerchiamo di leggere tutta la Sacra Scrittura alla luce di Cristo e in maniera quindi oggi soprattutto retrospettiva da Cristo all'Antico Testamento. E cercheremo di rintracciare così ciò che lo Spirito Santo ha fatto maturare nella storia della salvezza, scontrandosi anche con delle durezze di cuore, delle resistenze che sono durate fino ai tempi di Cristo e anche oltre. Tant'è vero che Gesù, di fronte ai farisei che gli facevano una domanda insidiosa sul divorzio, rivelò in maniera nitida ciò che Dio da sempre voleva per i cristiani, per coloro che si vogliono bene all'interno di un sacramento. Dice così Gesù, lo sapete, dal principio della creazione Dio li fece maschio e femmina, per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Ora, se partiamo da questa visione, perché noi leggiamo la Bibbia da cristiani, quindi dobbiamo partire da Gesù Cristo. Se partiamo da questa rivelazione di Gesù sul matrimonio monogamico e indissolubile, possiamo guardare retrospettivamente l'Antico Testamento per intravedere come Dio abbia instancabilmente spinto l'umanità verso questa meta. Iniziamo dall'epoca dei patriarchi, dove era in vigore, lo sapete, tante cose che dirò le sapete, però cerchiamo di trovare la chiave giusta per interpretarle. Era in vigore la poligamia, o meglio, la poligenia, dicono gli studiosi, cioè la possibilità per un uomo di avere due o più mogli. Chiaramente, in quel contesto, che oggi definiremmo chiaramente maschilista, non era concepibile che una donna avesse più uomini. Non è mai attestato questo in tutto l'Antico Testamento. D'altra parte, gli studiosi dicono sì, siamo di fronte però a una monogamia relativa. Perché? Perché soltanto una donna sarebbe stata ritenuta sposa a titolo pieno. Le altre donne erano considerate come mogli di secondo grado, concubine. Tutti avete in mente il caso di Abramo. La prima moglie, la moglie di primo grado, era Sara, che essendo sterile convinse il marito a unirsi con la sua schiava Agar per avere appunto una prole. Va notata subito la dipendenza del popolo di Israele dai popoli della Mesopotamia, da cui del resto veniva Abramo. Nel codice di leggi di Hammurabi, che forse qualcuno di voi ha studiato o ne ha sentito parlare, insomma siamo nel 1700 avanti Cristo, quindi prima dell'epoca patriarcale, era già sancita la legge che concedeva a un marito, la cui prima moglie fosse sterile, di prenderne una seconda, e diverse altre leggi di questo tipo. Ora, io non voglio entrare nell'analisi di tutto questo, sarebbe un po' effettivamente tecnico e anche forse noioso, ma cogliere il significato, qual era il valore che questi popoli sottolineavano? Era la generazione dei figli. Intesi non semplicemente, attenti, come forza lavoro, ma intesi come coloro che trasmettevano il nome del padre. Quindi i figli garantivano, diciamo così, un'immortalità mnemonica. Nella memoria non si credeva ancora nella risurrezione dei morti a quei tempi. Uno resta nella storia attraverso i propri figli. E d'altronde nei racconti dei patriarchi notiamo una certa fluidità rispetto alle leggi della Mesopotamia. Perché? Perché la vita è la vita, è più complessa delle leggi. Ad esempio, tutti ricordate la vicenda di Giacobbe, che per un inganno del genero Labano si è trovato ad avere due mogli dello stesso grado, cioè l'amata Rachele, ma anche la sorella maggiore di lei, Lia, che di certo era meno attraente. e proprio perché Rachele, la sposa amata di Giacobbe, non riusciva a concepire, a differenza di Lia che invece subito gli diede dei bambini, Giacobbe riceve prima da Rachele, poi da Lia, due schiave come concubine e lì inizia la lotta tra le due, la rivalità tra le due a suon di gravidanze. Già in questi brani biblici notate, siamo in una concezione molto primitiva della famiglia, però già si vedono i limiti della poligamia. Ora, noi ci troviamo oggi come oggi, noi cristiani no, ma ci troviamo in rapporto con popoli, pensate all'Islam, che ha ancora questa usanza. E lì, nei brani biblici, si vedono i limiti della poligamia non semplicemente sul versante economico, ma proprio sul versante affettivo. E già lì si intuisce che il cuore umano ha delle esigenze che vanno in direzione contraria alla poligamia. Ciò nonostante, procedendo nella storia della salvezza, vediamo al tempo dei cosiddetti giudici, al tempo dei re di Israele, dei veri e propri harem. Tra i giudici, questi leader carismatici del popolo di Israele, c'era ad esempio Gedeone, che aveva, dice il testo biblico, numerose mogli e anche una concubina. Tra i re, Davide, già diciamo quando regnava su una parte di Israele ad Ebron, aveva ben 6 mogli e a queste 6 si aggiungevano ben 10 concubine. Che giudizio dare dal punto di vista morale? Noi facciamo in fretta a dire immorale. Calma. Allora, io direi, non si trattava di perversione sessuale, semplicemente questi leader, questi re di Israele, imitavano i monarchi degli altri popoli circostanti. In tutto l'Antico Oriente, allora, avere un harem era segno di potenza, di ricchezza. Non solo, ma i matrimoni con le principesse straniere permettevano di fare delle alleanze politiche. E sappiamo bene che i matrimoni politici sono continuati a lungo nella storia, anche nella nostra Europa. La consuetudine dei matrimoni politici spiega anche quella leggenda che è entrata pur essa nel testo biblico, nel testo biblico del re Salomone. Salomone che aveva 700 mogli, dice il testo biblico, e 300 concubine. Esagerato, una leggenda, però è verosimile che lui stesso avesse fatto alleanza con i popoli circostanti attraverso questi matrimoni, diversi matrimoni con le principesse dei popoli circostanti. Il giudizio negativo dato dagli autori della Bibbia su questi re, su questi leader, attenti, non tocca l'immoralità sessuale, ma riguarda piuttosto l'idolatria. Attraverso queste alleanze politiche con popoli idolatrici entrava in Israele l'idolatria e questi re ne erano promotori. In ogni caso, questo valeva sia per i re sia per le persone benestanti, perché avere mogli significa mantenerle anche. Ed ecco che solo le classi sociali benestanti potevano permettersi di andare verso la poligamia, un po' come avviene oggi per i musulmani anche proprio in Palestina. La legge coranica consentirebbe loro di avere fino a 4 mogli, ma per motivi economici si accontentano in tanti di averne soltanto 2. Anche nell'antico Israele una legge del Deuteronomio stabiliva che un uomo con 2 mogli avesse il dovere di garantire un'eredità ai figli di entrambe. Allora, questo testo rende lecita la poligamia? No, l'idea è non legalizzava la poligamia, ma prendeva atto fatto di questa consuetudine e cercava la legge di Mosè ispirata da Dio di evitare le ingiustizie dal punto di vista dell'eredità nei confronti dei vari figli. Così, benché la bigamia permettesse di avere più figli, la forma matrimoniale più diffusa rimane in Israele quella monogamica, sia per il peso economico di mantenere più mogli, sia per le rivalità che nascevano inevitabilmente tra le mogli, sia anche per una certa maturazione religiosa, morale. Ed è su questo che mi vorrei soffermare. In tutta l'epoca dei re c'è solo negli strati bassi della società, c'è solo ricordato un unico caso, Elcana, che aveva due mogli, e da una di queste nacque il profeta Samuele. Del resto non si parla di bigami nelle classi sotto quelle benestanti. Furono, e adesso cerchiamo di vedere il cammino del popolo di Israele, furono i profeti scrittori a giocare un ruolo decisivo nel far maturare la coscienza del popolo di Israele. E non solo perché questi profeti erano tutti monogami, tutti con una moglie sola, ma anche perché iniziano a usare nelle loro profezie la simbolica matrimoniale, per sottolineare il monoteismo contro l'idolatria. In altre parole, molto più semplici, Dio non ha vergogna nell'Antico Testamento a farsi immaginare come uno sposo fedele, indissolubilmente legato al popolo di Israele, sposa unica, anche se spesso infedele. Quindi i profeti insistono su questo. Saranno i profeti del dopo esilio a far fare un altro passo verso la monogamia, perché iniziano a insistere sull'unico vero Dio. E in effetti, grazie ai profeti del post-esilio, siamo nel V secolo avanti Cristo, si verificò un vero e proprio salto di fede. Il Signore inizia ad essere creduto come l'unico vero Dio, e gli altri dei, le altre divinità sono idoli. Tutti ricordate quel Salmo 115 che dice: i loro idoli, gli idoli dei popoli circostanti, sono argento e oro, sono statue, opera delle mani dell'uomo, hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, diventi come loro chi li fabbrica e chiunque in essi confida. Ma Israele confida nel Signore, egli è loro aiuto e loro scudo. Così, tornati dall'esilio babilonese, gli israeliti fanno un salto di fede. Dicono gli studiosi, prima uso il termine che è in uso, poi cerco di spiegarlo, ci fu un passaggio dal monoteismo affettivo al monoteismo assoluto. Monoteismo affettivo. Israele pensa: esistono tante divinità, ogni nazione ha le sue divinità. Noi israeliti però amiamo, monoteismo affettivo, il Signore di Israele. Lo amiamo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze. Però esistono altri dei. Nel post-esilio si giunge al monoteismo assoluto. Noi israeliti sappiamo per fede che esiste un unico vero Dio. Crediamo in Lui perché Lui salverà tutti i popoli, essendo il creatore di tutti i popoli. In ogni caso, attraverso questi profeti, il Signore continua a presentarsi come sposo. Gerusalemme, dice il terzo Isaia, sta parlando agli israeliti che sono tornati dall'esilio. Gerusalemme, nessuno ti chiamerà più abbandonata nell'esilio, né la tua terra sarà più detta devastata, ma sarai chiamata mia gioia, è Dio che parla attraverso il profeta, e la tua terra sposata. Come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. Vedete, si inneggia all'unico Dio in termini monogamici. Cioè il simbolo del matrimonio monogamico diventa un modo per parlare del monoteismo assoluto, c'è un solo Dio. Diciamo il contrario, credendo in un unico vero Dio ci sono degli effetti positivi anche sul modo di concepire il matrimonio. In sintesi, l'evoluzione dalla poligamia alla monogamia, anche se continuerà questa evoluzione fino ai tempi di Gesù e oltre, vedremo, ma questa evoluzione va insieme alla evoluzione appunto che porta dal monoteismo affettivo al monoteismo assoluto. E in ogni caso comunque questa poligamia continua nelle classi benestanti anche di Israele fino ai tempi di Gesù e oltre. Come si giustificavano questi israeliti? Citavano proprio la legge del Deuteronomio. Ma abbiamo detto, la legge del Deuteronomio non legalizzava la poligamia, semplicemente ne prendeva atto e diceva, però bisogna essere giusti nei confronti dell'eredità dei figli delle diverse mogli. Così pure nel Deuteronomio, e qui ci avviciniamo a dei problemi effettivamente un po' spinosi, nel Deuteronomio si parla di divorzio, ma perché? Perché si difende, in questa legge di Mosè ispirata da Dio, la parte più debole del matrimonio a quei tempi, cioè la moglie ripudiata. Sta di fatto che in alcuni testi tardivi, cioè verso Gesù dell'Antico Testamento, si accentua questa tendenza monogamica, cioè lo Spirito Santo spinge in un'altra direzione rispetto alla poligamia. Se rileggiamo retrospettivamente, quindi da Gesù indietro, troviamo proprio, rintracciamo, intravediamo che il disegno di Dio è quello delle prime pagine della Genesi, creando Adamo per Eva ed Eva per Adamo, Dio ci fa intuire che il suo disegno di felicità per l'uomo è questo. Certo, ci volle Gesù, lui che conosceva il Padre, a farci ricordare questo in principio, questo disegno originario. Ma andiamo avanti. Comprendete perché Gesù, pur prendendo le distanze dalle consuetudini del suo popolo, si sia posto in continuità con questa spinta dello Spirito Santo, con questa spinta che si vede in alcuni punti anche dell'Antico Testamento. Tutti ricordate, ad esempio, la storia del libro di Tobia. Ora, già le famiglie in gioco sono monogamiche. La famiglia dell'anziano Tobi, quella di Raguele, il padre della promessa sposa, e quella del giovane Tobia con la sua sposa. Famiglie monogamiche. E poi sentite la preghiera che Tobia fa insieme a Sara nella prima notte di nozze. Guardate come c'è un appello all'intenzione originaria di Dio. Tobia e Sara pregano così in quella notte. Tu, Dio, hai creato Adamo e hai creato Eva, sua moglie. Tu hai detto, non è cosa buona che l'uomo resti solo. Facciamogli un aiuto simile a lui. Ora, non per lussuria io prendo questa mia parente, perché alla lontana erano parenti, ma con animo retto la prendo. Degnati di avere misericordia di me e di lei e di farci giungere insieme alla vecchiaia. Vedete l'anelito dell'amore autentico, un amore per tutta la vita. Quindi il presupposto di questa preghiera così semplice nella prima notte di nozze è di poter vivere insieme loro due in maniera indissolubile. Certo, non è un discorso generale sul matrimonio, però si vede un anelito del cuore umano. Così pure se leggete i libri sapienziali, i libri dell'Antico Testamento che raccolgono un po' la sapienza di questo popolo, vedrete che non è mai menzionata la poligamia. Anzi, la figura della moglie che viene delineata in questi testi si inquadra senza dubbio in un matrimonio monogamico. Ad esempio, sentite anche con che carnalità parla l'Antico Testamento, però siamo tutti maturi, per cui non ci fa problema. Bevi, dice questo saggio al marito, bevi l'acqua della tua cisterna e quella che zampilla dal tuo pozzo, perché non si effondano al di fuori le tue sorgenti e nelle piazze i tuoi ruscelli. Sia benedetta la tua sorgente e tu trova gioia nella donna della tua giovinezza. Vedete la benedizione di Dio che è volta a una promessa di felicità per l'uomo e per la donna. Questo è un aspetto fondamentale. Dio vuole la felicità. Dio e Gesù Cristo e la Chiesa, ecco che arriviamo, non vogliono mettere delle croci addosso alle persone. Che senso avrebbe? E giungiamo al libro del profeta Malachia, un altro passo in avanti. Non è un caso, profeti, perché i profeti erano proprio come il motore trainante del popolo di Israele verso Dio. Nel libro del profeta Malachia c'è un passo in cui Dio prende le distanze rispetto al divorzio. Siamo sempre nel V secolo avanti Cristo. Siamo sotto la dominazione persiana su Israele, che non era una dominazione dura, a tal punto che alcuni iniziano a voler vivere secondo le mode dei persiani. Quindi in Israele si creano come due correnti. C'erano quelli duri e puri, usiamo questa immagine, i nazionalisti, per cui volevano fare uno Stato piccolo, teocratico, integralista, settario, e poi c'erano diversi ebrei invece più aperti, che non volevano vivere in questa atmosfera chiusa, e sentono l'attrazione di vivere secondo le mode del tempo, e così giungono addirittura a ripudiare la moglie ebrea. Ma ecco il guaio. Risposandosi con altre donne persiane o di altri popoli, attraverso il matrimonio entrava l'idolatria, la fede in altri dei. Anche per questo Dio interviene attraverso il profeta. Il Signore è testimone tra te e la donna della tua giovinezza che hai tradito. Mentre era la tua compagna, la donna legata a te da un patto, non fece Dio un essere solo dotato di carne e soffio vitale, l'essere una sola carne del libro della Genesi, su cui dovremo tornare nelle lezioni prossime. Che cosa cerca quest'unico essere, dice Dio, se non prole da parte di Dio? Vedete sempre il valore dei figli. Custodite dunque il vostro soffio vitale, nessuno tradisca la donna della sua giovinezza, perché io, dice Dio, detesto il ripudio, e chi copre di iniquità la propria veste, dice il Signore degli eserciti, custodite dunque il vostro soffio vitale e non siate infedeli. Però vedete questo stretto legame che c'è tra matrimonio e felicità, tra amore fedele alla propria sposa e felicità anche su questa terra. L'amore sponsale, fedele e la vita, una vita serena, è ciò che Dio vuole. Non è un caso che, proprio partendo da questa profezia, nascano delle discussioni. C'è gente che, del popolo di Israele, non siamo ancora arrivati a Gesù. C'è gente che appoggia questa prospettiva e gente che invece la detesta. Nasce un'inquietudine. Ad esempio, troviamo dei testi che dicono: nel paradiso, nella Gerusalemme celeste, ciascun uomo avrà la sua donna. Oppure, un altro rabbino commentando il profeta Malachia, dice: il santo Dio, e egli sia benedetto, disse: chi accetterà pianti e sospiri da voi, dopo aver derubato la moglie, oppressa e privata della sua bellezza, ora la cacci via? Un altro rabbino: se un uomo ripudia la sua prima moglie, perfino l'altare di Dio versa lacrime per lei. Però addirittura si giunge nell'altra tendenza a forzare il testo di Malachia, a forzare un testo della Bibbia. Notate, un rabbino, siamo nel 150 dopo Cristo, dice: se tu odi tua moglie, ripudiala. Ma quello che mi stupisce è che lui sta commentando proprio la profezia di Malachia, che è contro il ripudio. Dio, dice il testo, odia il ripudio. Attraverso un gioco rabbinico, letterale, noi siamo abilissimi in questo, si giunge a dire, questo rabbino giunge a dire: se tu odi tua moglie, ripudiala. Proprio citando un testo che va in un'altra direzione. Vedete come la parola di Dio possa essere neutralizzata, possa essere strumentalizzata, possa essere trasformata, la parola di Dio, in un imperativo autorevole a favore del divorzio. Guardate dove arriva la durezza del cuore dell'uomo. Allora capite, Gesù, che in quel contesto socio-religioso, in cui lui vedeva delle aspirazioni del cuore umano verso l'amore unico, fedele, giunge a denunciare anche le resistenze del cuore umano al disegno di Dio. Un altro ambito dei tempi di Gesù: quanti sono stati in Palestina, in Israele, sanno di questo luogo archeologico che si chiama Qumran, dove sono stati trovati in 11 grotte tanti manoscritti dei tempi proprio di Gesù, dal 150 avanti Cristo al 68 dopo Cristo. Questi erano, nella comunità monastica di Qumran, dei monaci celibi, ma appartenenti allo stesso movimento religioso, c'erano tanti altri, si chiamavano esseni, che si sposavano vivendo di questa spiritualità. Ebbene, in un documento, il cosiddetto documento di Damasco, si vede proprio che, si dice, gli avversari del nostro movimento religioso sono irretiti nell'impudicizia, poiché prendono due mogli nella loro vita. Oppure nel rotolo cosiddetto del Tempio, sempre di questa comunità: l'uomo non prenderà oltre alla prima moglie un'altra moglie, perché essa sola sarà con lui tutti i giorni della sua vita, ma se essa muore, egli potrà prenderne un'altra. Vedete da dove sorge Gesù? Gesù si mette in questa linea, fatta di alcuni testi dell'Antico Testamento, fatta di questo movimento spirituale dell'essenismo, e a un matrimonio poligamico, dissolvibile, che era diffuso ai suoi tempi, soprattutto nelle classi alte, Gesù contrappone un matrimonio monogamico, indissolubile. E a gente che vuole prenderlo in castagna su questo punto dice: per la durezza del vostro cuore Mosè scrisse per voi questa norma, ma dal principio della creazione Dio li fece maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due diventeranno una carne sola. Notate, sta citando la Bibbia. Questi citano Deuteronomio e lui cita Genesi. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. Quindi la rivelazione di Gesù porta a compimento il disegno di Dio, perché da un lato ricorda l'intenzione salvifica di Dio e dall'altra parte purifica la parola di Dio da tanti fraintendimenti, interpretazioni cattive che pure si erano diffuse. Ma non dobbiamo buttare al macero la legge di Mosè. Cosa aveva dentro la legge di Mosè, dove si vede appunto un aspetto anche positivo? Allora, abbiamo detto, la legge di Mosè non legalizza il divorzio, lo assume. I popoli circostanti vivevano così e il divorzio è entrato anche in Israele. Però, pur sapendo che c'è questa durezza di cuore, la legge di Mosè garantiva la moglie ripudiata per quattro ragioni. Primo, la moglie ripudiata con un documento poteva essere, se non avesse avuto questo documento, poteva essere perseguibile per legge se si univa a un altro uomo. Invece con un documento poteva risposarsi, se no finiva lapidata. Secondo, un nuovo marito si sarebbe potuto prendere cura di lei. A quei tempi le donne non avevano denaro, ecco, venivano, entravano nella famiglia, quindi avevano bisogno di una rendita. Senza questo documento non avrebbero potuto risposarsi e dunque non avrebbero potuto vivere. Se poi la donna non fosse riuscita a farsi sposare da un altro uomo, il padre con questo documento, il padre della donna, le avrebbe consegnato il denaro che lo sposo le aveva dato in dote e quindi poteva vivere questa donna, con i figli naturalmente. E ultimo aspetto, questo documento di ripudio avrebbe impedito al primo marito di accampare di nuovo diritti su di lei, di volersela riprendere, anche nel caso in cui il secondo marito non fosse morto o fosse morto, o lei fosse stata di nuovo ripudiata. Arrivava il marito, il primo marito, diceva: questa è mia, di nuovo. Capite come la legge di Mosè garantiva la parte più debole del matrimonio d'allora, non legalizzava il divorzio. Il guaio qual era? Il guaio era che le varie scuole rabbiniche, Hillel, Shammai e così via, queste scuole dei rabbini, partivano da questa situazione per cristallizzare le consuetudini divorziste, poligamiche, a favore delle classi benestanti. La legge lo dice, la legge lo consente, la legge lo vuole. E così questi benestanti si mettevano la coscienza a posto. Capite quando Gesù interviene e dice: ma queste sono tradizioni di uomini. Dio non voleva così. Quindi, questo è lo scontro che si dà ai tempi di Gesù e continua anche oltre Gesù, tra una tendenza divorzista e poligamica e la tendenza, diciamo così, di Gesù, monogamica, fedele. Mi chiedo, in questa letteratura troviamo alcune affermazioni favorevoli alla monogamia e contrarie al divorzio, che possono essere spie, secondo me, di una maturazione del popolo di Israele. Anzi, visto le fonti scritturistiche successive, cioè questi rabbini hanno scritto dopo Gesù, forse Gesù stesso ha favorito la maturazione anche del popolo ebraico da questo punto di vista. Comunque sia, come possiamo valutare da cristiani, qui si inizia a ragionare sui dati storici, come possiamo valutare da cristiani questa consuetudine alla poligamia e al divorzio che dura così tanto a lungo in Israele? Alla luce di Cristo dobbiamo recuperare sicuramente la dignità della donna. E secondo, dobbiamo riconoscere che questa tendenza poligamica e divorzista andava a incrinare la comunione totale e indisgiungibile tra gli sposi. Questo almeno dobbiamo riconoscerlo. O diciamolo con il nostro cardinale, vi ho riportato un testo che ritrovate anche nel libro, dice il cardinale Angelo Scola: l'indissolubilità, pur implicando talune prove drammatiche, corrisponde al desiderio costitutivo dell'amore, così come si dà nell'esperienza umana elementare. Un'autentica dichiarazione d'amore non può mai evitare di aspirare al per sempre. Il sacramento del matrimonio, permettendo per grazia di Dio una scelta di portata indissolubile, offre una strada obiettiva e sicura a questa esigenza profonda del cuore. Quindi, se queste esigenze profonde del cuore sono infuse in noi dal Creatore, e l'abbiamo visto in questa panoramica, questo ci conferma che la rivelazione di Dio è storica, è progressiva, anche se non è mai da immaginare così. Il livello più basso e poi una retta che va in alto verso l'apice della rivelazione. No, la storia procede ad alti e bassi. Ci sono anche delle resistenze del cuore umano. Dobbiamo riflettere su due aspetti fondamentali della Bibbia per capirla fino in fondo, perché altrimenti diciamo, ma allora qui ci sono delle contraddizioni insanabili all'interno della Bibbia. Com'è? Dio stesso si è contraddetto sul matrimonio? Oppure Dio fondamentalmente è indifferente a questo aspetto dell'esperienza umana, alla poligamia, al divorzio? Tutto questo non riguarda il rapporto con Lui. Appunto, si può credere in Lui come Giacobbe, come il re Davide, ma anche avendo più mogli. Allora dobbiamo riflettere, primo, sulla progressione storica della rivelazione biblica e secondo su questo desiderio di Dio di non mettere croci sulle persone, ma di favorire la loro felicità, la loro perlomeno serenità già su questa terra. Questi due nuclei, un po' difficili, però se sono difficili dopo vi prego di farmi delle domande. Come dobbiamo intendere l'ispirazione della Bibbia? Detto in maniera più semplice, come leggere da cristiani delle pagine difficili, che vanno contro eventualmente il nostro modo di pensare il matrimonio? Allora, direi così, l'ispirazione è da comprendere come una collaborazione tra Dio e l'uomo. Non come una strumentalizzazione dell'uomo da parte di Dio. Usando persone libere, tra virgolette usando, persone libere, intelligenti, Dio ha incarnato la propria volontà, la propria rivelazione, attraverso la loro libertà, il loro modo di pensare, tenendo conto delle varie epoche in cui loro vivevano. Dio ha rivelato una verità illimitata, la sua, attraverso delle persone limitate. Dico un principio che sicuramente Don Paolo ricorda perché ci veniva insegnato in latino. Quidquid recipitur ad modum recipientis recipitur. Qui sì che mi serve la bottiglia, basta l'immaginazione. Allora, ciò che sta dentro in quella bottiglia non può star dentro nel bicchiere. C'è più acqua. Quindi, gli autori della Bibbia, pensate a Mosè di cui stiamo già parlando, erano innanzitutto personalmente dei peccatori, avevano i loro peccati e poi erano immersi in un popolo e in tanti popoli circostanti che vivevano dei dubbi, delle incredulità, dei peccati di idolatria, delle colpe di altro genere. Un popolo dal cuore indurito. tanti condizionamenti culturali su quel popolo. E Dio accetta la sfida. Dio accetta di rivelarsi attraverso persone così immerse in questo clima. Certo, l'ispirazione cosa dice? Dice che quei mediatori, Mosè, i profeti, venivano salvaguardati da Dio dal comunicare delle menzogne, questo sì. Ma questa prima acquisizione ci fa capire le parole di Gesù. Per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha concesso questa legge. Non dice per la durezza del cuore di Mosè. Mosè ha fatto il suo lavoro, si è lasciato condurre dall'ispirazione di Dio. Quindi la durezza è della gente, i peccati sono della gente. Effettivamente, provate a domandarvi in che senso a quei tempi avere varie mogli o concubine, o ripudiare la propria moglie per prendersene un'altra, era peccaminoso. Provate a pensare, era peccato. Perché ci sia peccato, occorre, lo sappiamo, piena avvertenza. Ma in quel momento c'era piena avvertenza. Non c'era la nostra piena avvertenza. E questa domanda arriva fino a noi. Più che di peccato a quei tempi, potremmo parlare di comprensione limitata della rivelazione di Dio. Una comprensione che dipendeva appunto dall'ambiente, dalla maturazione di quel popolo in quel momento con tutti i popoli circostanti. Quindi la durezza di cuore degli uomini di cui parla Gesù ha due componenti. C'è un componente di peccato, l'egoismo, questo c'è, ma c'è una componente anche di immaturità ed è difficile tracciare bene il confine. Immaturità o peccato? Immaturità e peccato? Il problema è serio ed è attuale. Chiediamoci, e oggi? Siamo così sicuri che oggi tanti uomini e tante donne, dalle esperienze matrimoniali che dicono i sociologi liquide, è questa l'espressione che usano, siamo convinti che questi abbiano piena avvertenza? Forse no. Affidiamo a Dio tutto questo, nel senso che sulla coscienza degli altri, un po' come fa Papa Francesco, dire io non giudico, è mestiere di Dio. Però capite dove si arriva, cioè la piena avvertenza. Secondo, quindi l'ispirazione della Bibbia in rapporto alle capacità di comprensione della parola di Dio. Il bicchiere e la bottiglia, per ricordarlo. Secondo aspetto importante, la parola ispirata da Dio nei libri biblici era finalizzata a purificare gli israeliti dalle loro resistenze, dai loro limiti, dai loro peccati, ma se sta questa idea che stiamo sgrossando un po' alla volta, cioè che la rivelazione di Dio è sempre sproporzionata rispetto alle capacità dell'uomo, un bottiglione di vino non ci sta in un bicchierino da grappa, dobbiamo anche dire, però, quell'acqua del bicchierino, se viene da Dio, è vera, è per la salvezza, è per la serenità delle persone. Quindi abbiamo visto che la poligamia, il divorzio, non sono comandati da Dio, sono normati dalla legge di Mosè. Qual era il positivo che in questo contesto Dio vuol salvaguardare? Primo aspetto, i figli. Secondo aspetto, difendere la parte più debole, la moglie, in quel contesto. Questo è il positivo, diciamo, l'acqua del bicchierino. Se cerchiamo di interpretare allora da cristiani l'intera storia della salvezza, così come attestata nella Bibbia, possiamo vedere come Cristo abbia misteriosamente attuato già nell'Antico Testamento la sua promessa. Quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me. E attraendo a sé l'intera umanità di tutti i tempi, Cristo risorto ha impresso all'umanità un moto unitario verso Dio. Cristo ha continuato ad attirare verso Dio, e anche nel matrimonio, e oserei dire soprattutto nel matrimonio, questa attrazione si attua. Ma questo movimento unitario verso Dio non è come sull'ascensore, pam, si arriva in cielo. Eh no, è un processo storico, graduale, che rispetta i cammini delle persone, la libertà delle persone, con i loro limiti, i loro condizionamenti epocali e anche i loro peccati. Nel libro Gesù di Nazareth, Papa Benedetto XVI ha detto questa frase: chi osserva questo processo di attrazione verso Dio da parte dello Spirito di Gesù Cristo, chi osserva questo processo certamente non lineare, quindi non così, ma ecco, spesso drammatico e tuttavia in progresso, non si torna indietro, a partire da Gesù Cristo può riconoscere che nell'insieme c'è una direzione, che l'Antico e il Nuovo Testamento sono intimamente collegati tra di loro. Resta aperta una domanda che forse potrebbe spingere preti, genitori, l'intera comunità cristiana a prendersi cura con più speranza di tante persone, magari i propri figli, magari i propri nipoti, che vivono esperienze coniugali piuttosto liquefatte. Se sta quanto abbiamo detto in maniera veloce della pedagogia di Dio nella Bibbia, se sta quanto abbiamo detto su questa attrazione di Gesù verso Dio, allora, questo è certo, non possiamo abbandonare queste coppie a se stesse. Ma vivono un amore non nella pienezza del sacramento del matrimonio. Non possiamo abbandonarle. Dobbiamo tracciare infaticabilmente, un po' come Dio, già nell'Antico Testamento, degli itinerari di graduale maturazione spirituale, per aiutarle, nonostante tutto, a lasciarsi salvare da Dio. Questo ce lo continuano a ripetere i nostri vescovi, io sono pienamente convinto di questo. Ma in questo impegno di tutti, noi preti, catechisti, insegnanti di religione, genitori, nonni, in questo impegno di tutti, la comunità cristiana non può rinunciare ad annunciare anche e soprattutto la bella notizia, l'Evangelo, del matrimonio come sacramento. Del matrimonio come sacramento che porta alla serenità, alla felicità, già su questa terra. E per rendersene conto dobbiamo proprio recuperare il fine ultimo e unico della rivelazione di Gesù Cristo, che parte dalle scintille di rivelazione dell'Antico Testamento, ma le porta a compimento. Ciò che ha spinto Gesù Cristo a venire sulla faccia della terra e a dire certe parole, che a noi forse sembrano anche dure, è il per sempre dell'amore matrimoniale. Ma questo per sempre l'ha detto per la felicità delle persone. Se alla luce di tutto il Nuovo Testamento si comprende questo intento di Gesù, questo intento salvifico di Gesù, allora capite che non aveva tante alternative Gesù. Voglio dire, chi conosce Gesù si rende conto anche in questo caso che la sua non è mancanza di misericordia quando dice certe parole. Gesù ha insistito tanto sul non si deve separare mai gli sposi che si sono appunto uniti nel matrimonio, perché sapeva che questa rottura definitiva crea sofferenze, provoca sofferenze nei due coniugi, nei loro figli, e ve lo assicuro da confessore, anche nei loro genitori, nei parenti, negli amici, in tante persone che vogliono bene a questi due. Ed era per evitare queste sofferenze che si abbattono come un boomerang, sapete quell'arma che si lancia e torna, si abbattono come un boomerang anche su di loro, oltre che su tante persone innocenti che soffrono a partire dai loro bambini. Questo voleva evitare Gesù. Certo, capita, almeno a me è capitato, poi c'è qui anche Don Paolo che può portare la sua testimonianza, capita che alcuni coniugi divorziati e risposati spesso tengano a nascondere certe sofferenze. Preferiscono parlare della loro serenità attuale. E io dico, questo è comprensibile, ci mancherebbe. Certe ferite è meglio lasciarle stare, perché se tu le tocchi fanno male. Ecco, quindi questo io lo ritengo del tutto comprensibile. Tuttavia è innegabile che ogni volta che si incrina o si spezza questo legame matrimoniale si crea sofferenza. Perché? Perché il nostro cuore l'ha fatto Dio così. Non ho altre soluzioni da darvi. E Cristo non ha fatto altro che dire, in principio, il disegno era proprio questo. Questo non toglie che Dio, che è incondizionatamente buono, sappia tracciare nuove strade verso la felicità eterna anche per chi ha infranto il proprio matrimonio. Dio è Dio. Superiamo questo fantasma di Dio, uno fa peccato e Dio lo castiga. Non esiste un Dio così, non è il Dio di Gesù. Dio è capace di stare vicino anche attraverso, ecco il nostro compito, la comunità cristiana. Preti religiosi, semplici cristiani, che secondo me, questa è la mia pur piccola esperienza, già stanno facendo tanto in questa direzione. Però vediamo le cose in positivo. Dal Nuovo Testamento, e lo approfondiremo questo, noi apprendiamo che amare come Gesù voleva bene alle persone significa vivere come ci ha proposto Dio. Se noi diciamo Gesù Cristo è la rivelazione ultima dell'amore di Dio, amare come voleva bene Lui, amare come amava Lui, è vivere come ci ha proposto Dio. E Dio solo sa qual è la via alla felicità per noi uomini. Ci ha fatti Lui. E Gesù Cristo, figlio pienamente obbediente al Padre, ha percorso questa via dell'amore autentico che lo ha portato a vivere sereno già su questa terra, beato, lui diceva, e poi arrivare in paradiso. Dunque, non esiste una strada migliore di questa. Amare anche nel matrimonio come amava Gesù. E nei prossimi incontri tenterò di vedere un po' questo come avviene. Oggi, chiaro, ci sono anche dei filosofi, degli antropologi, degli psicologi che tentano di mettere in campo numerosi argomenti a favore della visione cristiana del matrimonio. E fanno bene. Tentano di dialogare, partendo dai loro presupposti, con altre persone che hanno altre evidenze. Qual è il loro presupposto? Che condivido, Il presupposto di questi pensatori cristiani è che se Gesù Cristo è l'uomo autentico, l'uomo perfetto che è venuto a rivelarci la vera via di Dio, vivere i valori cristiani come li ha vissuti Lui, ci porta effettivamente a fare un cammino anche con altre persone. Partire dai valori umani per giungere ai valori cristiani. Se Gesù Cristo è l'uomo vero, tu puoi camminare anche intellettualmente con altre persone che hanno altri presupposti, partendo dall'umano, dall'autenticamente umano, sapendo tu cristiano che stai camminando verso Gesù. Questo è vero, ma attenti a non essere ingenui. Oso. Alcuni valori umani possono essere oscurati dalla società, dal contesto socioculturale e religioso in cui viviamo. Non per nulla sono partito dall'Antico Testamento, dove si vede che partendo dagli stessi testi della Bibbia, i rabbini giungono a due posizioni differenti. Capite? Nel nostro contesto postmoderno, secolarizzazione, relativismo morale, il matrimonio non è più così evidente come valore. Anzi, dicono giustamente i sociologi, si è liquefatto. Perciò, oggi più che mai, oltre che a rendersi conto dal punto di vista teologico, biblico, come stiamo facendo noi adesso, che Cristo ci ha riportato al disegno originario di Dio per indicarci la via alla felicità, è necessario vedere delle esperienze di vita matrimoniale cristiana. Il che non significa che le coppie cristiane siano al riparo da tante difficoltà, da tanti periodi oscuri, anche di crisi. Le coppie cristiane, vivendo in questo mondo, si scontrano con le stesse difficoltà delle altre coppie. Pensate alla crisi economica attuale. Ma oggi più che mai c'è bisogno di non solo riflettere, e lo faremo insieme, partendo dalla Bibbia, e lo faremo insieme, ma di incontrare coppie di sposi credenti che sperimentano nel loro amore questa attrazione dall'alto, da parte dello Spirito Santo, e che senza complessi di inferiorità, rispetto a tanti che pensano la vita di coppia in maniera differente, lasciano trasparire la bellezza di vivere così l'amore. Vi leggo un testo che mi ha colpito del giornalista credente Luigi Accattoli, che mi ha colpito. Sentite. Ci si preoccupa, dice lui, giustamente, che le coppie cristiane diano testimonianza di fedeltà e fecondità. Meno si avverte la necessità che diano spettacolo di felicità. Bello questo, dare spettacolo di felicità. L'espressione può suonare esagerata, ma sul fatto non dobbiamo avere dubbi. La gioia, la tenerezza e la consolazione dell'amore si devono vedere sulla faccia e nel comportamento degli sposi cristiani. Essi devono contagiare l'ambiente con la visibilità del loro amore. Ma io dico, gli sposi cristiani potranno contagiare gli altri se tra loro due assaporeranno prima di tutto loro la bellezza dell'amarsi per sempre, perché attratti da un amore più grande. E questo è già una scintilla di vita risorta, perché noi crediamo nella vita risorta col proprio corpo, eh? Quindi le relazioni che sapremo costruire di qua, belle, all'insegna dell'amore, rimangono per sempre, anche oltre il salto nel buio della morte. Uno sposo cristiano scriveva così, una frase con cui concludo per lasciar spazio poi a voi: avete fatto, non è un prete, è uno sposo cristiano, avete fatto l'esperienza della risurrezione. Qualcuno vi ha già abbastanza amato per risuscitarvi. È questo amare di un amore eterno, perché se lui o lei è già stato capace di risuscitare il morto che eravate, significa che c'è abbastanza amore tra voi per resuscitarvi indefinitivamente. Se c'è una persona che è stata capace di tirarvi su almeno una volta dalla situazione di morte in cui siete scivolati, Bene, c'è abbastanza amore per sperare in un amore eterno. Grazie dell'attenzione.